Radio Ermica.
Radio Ermica.
Ed eccoci qui, gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Ermica. Un saluto cordiale da Marco Tagnaboschi.
E un saluto anche da Giuseppe Russo. Un saluto a tutti voi.
Eccoci qua, Peppe. Siamo ben incappottati perché temperature sono basse e noi non siamo nemmeno così abituati, diciamo, a questa percezione del freddo.
Eh sì, i famosi giorni della merla sono arrivati e si stanno facendo sentire, altro che...
Sì. Si avvertono completamente. Anche stamattina, dicevamo, siamo dovuti ricorrere ai mezzi, diciamo, tecnici per dare una pulita al vetro e per partire.
Le macchine completamente ghiacciate.
Sì. Allora, Peppe, da dove vogliamo iniziare? Io questa volta lascerei a te questa funzione, diciamo.
Ma io inizierei così, la prenderei un po' alla leggera, ma non più di tanto, come direbbe sempre il ministro Tajani, alla leggera, ma fino a un certo punto, diciamo. Ecco, inizierei un po' a parlare di angeli, no? Penso che tu hai,
di angeli?
Penso che tu hai già capito a cosa mi riferisco. Beh, insomma, diciamo che adesso c'è una nuova tecnica di restauro, quella di restaurare affreschi, dipinti, statue e quant'altro, e praticamente cercare di trovare la somiglianza con i leader politici attuali. Quindi, insomma, mi riferisco all'opera di restauro che è stata portata avanti con questo volto del nostro presidente del Consiglio, no? Ecco, quindi il restauro dunque della cappella di San Lorenzo in Lucina, e quindi l'affresco dell'angelo con questo volto fortemente somigliante al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E insomma, andando un po' a confrontare il dato precedente, il dato originario, la versione originaria, insomma, il restauro appare un po' come una forzatura. Quindi finito il criterio del restauro conservativo e è stato introdotto il criterio del restauro emulativo, imitativo, non lo so come lo vogliamo chiamare, insomma.
Ma io però, Peppe, volevo capire un po', perché francamente non ne ho capito tanto. Allora, questo restauro, intanto, se ho ben capito, è stato fatto da un soggetto che è in quella chiesa e fa un po' una specie di factotum, anche il sagrestano, diciamo. Quale cognizioni tecniche può avere questa persona? E poi, se si fa il restauro in una chiesa di quel genere, credo ci sarà anche un abboccamento con la sovrintendenza, con le autorità preposte al controllo. Volevo capire, ma come si è svolto tutto questo?
Ma qui, a quanto pare, la sovrintendenza, diciamo, sta cercando di portare avanti degli accertamenti. Ecco, la titolare Daniela Porro ha condotto un sopralluogo sul posto. Leggiamo una sintesi delle dichiarazioni di questa professionista. Dice: la decorazione risale al 2000, non è un bene culturale, di fatto non sarebbe nemmeno sottoposto a tutela, anche se eventuali modifiche sono ammesse perché è un'opera contemporanea. Quindi queste però debbono comunque essere concordate con le istituzioni di competenza. Vabbè, insomma, diciamo che questo restauro è stato portato avanti appunto con la supervisione di questo sacrestano, che a quanto pare sembra una persona molto vicina agli ambienti politici della destra. Mi pare che sia stato già anche candidato per una lista di destra, di estrema destra, non so se per Fratelli d'Italia, adesso io non ricordo, però insomma, ecco, c'è il parroco, in un certo senso ha detto: vabbè, ma in fondo non c'è niente di male, E quindi in questi giorni però imperversano i meme sui social, no? Con il volto della Meloni sui ritratti, non so, della Gioconda o di altri dipinti di Leonardo, la dama con Ermellino, e insomma diciamo una ultima cena di Leonardo sempre con i volti della Meloni, quelle di Salvini, insomma ecco, i social un po' si sono scatenati, ci si diverte un po', si fa anche dell'ironia su questo, però insomma questo è anche un po' lo specchio dei tempi, ci dice tanto della cultura, o meglio della sottocultura nel quale, che un po' affligge il nostro paese, no? Ormai siamo diventati dei tifosi, siamo sugli spalti in ogni momento, anche quando si tratta di procedere al restauro di un dipinto, insomma, ecco, dovrebbe farci riflettere questo evento, ecco.
Anche perché voglio dire, in genere questi restauri che vengono fatti, insomma, siamo abituati a vedere queste opere con un occhio diverso, diciamo.
In fondo insomma è un elemento, soprattutto nel nostro caso, nel nostro paese, no? L'arte, la cultura è un elemento, l'unico forse che è rimasto, di unità nazionale, no? Il nostro paese è il paese della bellezza per eccellenza, paese dell'arte, della cultura, e questo è sempre stato un elemento unificante per tutta la popolazione. Se si vuole mettere le mani anche su questo, allora veramente siamo arrivati veramente alla canna del gas.
Siamo arrivati alla frutta, allora, mettiamola così.
Sì, va. Sì, forse sono stato troppo tragico.
Allora, una notizia che commentavamo poco fa è che è venuta a mancare una grandissima professionista che spesso è stata da queste parti, Maria Rita Parsi. È morta la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini, psicoterapeuta, scrittrice, figura di riferimento nelle istituzioni italiane e internazionali. È morta a 78 anni, dalla psicoanimazione all'impegno con l'ONU, una vita spesa per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Aveva 78 anni Maria Rita Parsi, è intellettuale di fama internazionale, da sempre punto di riferimento nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della psicologia, delle istituzioni e dell'impegno civili, ambiti che ha attraversato con passione e rigore per oltre 50 anni. Nata a Roma il 5 agosto del 47, l'esperta ha dedicato l'intera esistenza allo studio, all'ascolto, alla difesa dei più piccoli. Docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, ha saputo intrecciare l'attività clinica con quella istituzionale.
Insomma, è una grave perdita per il mondo intellettuale, il mondo della cultura, il mondo della scienza, diciamo anche del cinema, della televisione, dei media, perché è stata anche un personaggio importante che ha saputo anche diciamo trasmettere, no? Comunicare questi contenuti, questi messaggi anche con i media, soprattutto con la televisione, con l'esperienza della TV e dei giornali, insomma, ecco, questo impegno in particolare per la tutela dell'infanzia va sottolineato e va ricordato, no? Era diventata, ha fondato anche un'associazione, una OLUS, Movimento per, con e dei bambini, nel 1992, poi nel 2005 questa fondazione si è trasformata nella Fondazione Movimento Bambino OLUS, no? Quindi noi la ricordiamo in particolare per questo, attivista, anche femminista soprattutto, insomma, no? È sempre stata in prima linea per nella difesa dei diritti civili. Ecco.
Andiamo avanti e ci ritroviamo con la questione dello scontro che c'è stato in Piemonte, di tutto quello che è avvenuto, diciamo, in termini anche di vittime. Abbiamo ben chiare le immagini del poliziotto, credo si tratti di un poliziotto o di un finanziere, non lo so, che è stato pestato in maniera brutale mentre faceva ordine pubblico in questa manifestazione. Che dire di questa situazione, che poi ci sono anche le proposte che sono anche le più, tra virgolette, le più anomale, nel senso che addirittura si parla di stipulare una polizza prima di effettuare una manifestazione, di concordare con le autorità e eventualmente di accollarsi anche i costi dei danni che sono stati fatti. Fermo restando che qui più di qualcuno ha mosso qualche ipotesi. La prima, questi personaggi erano noti, sono noti anche agli altri, ai manifestanti, a quelli che sono andati lì veramente per manifestare, non per creare tutto questo? C'è una convivenza tra queste persone? E poi soprattutto, questi personaggi sono noti anche alle forze dell'ordine?
Ecco, soprattutto, no? Ecco, perché insomma io innanzitutto tutta la nostra solidarietà a questo agente di polizia che ha rischiato veramente la vita, e soprattutto la solidarietà alle forze dell'ordine che comunque, al di là di tutte le polemiche che spesso diciamo circondano appunto queste situazioni, questi eventi, e le forze dell'ordine garantiscono sempre la nostra sicurezza. Ora però una riflessione forse la dobbiamo fare. Succede sempre così, succede che si organizzano delle manifestazioni, ci sono queste manifestazioni spesso promosse appunto da determinate associazioni, da alcuni sodalizi, da centri sociali e vabbè, ambienti del movimentismo. Queste manifestazioni, che sono anche molto, molto seguite, si svolgono in assoluta tranquillità. Ad un certo punto in queste manifestazioni, come si suol dire, si stacca una frangia violenta che va da qualche altra parte e a fare danni, e lì iniziano gli scontri con le forze dell'ordine. Ora la dinamica è sempre questa. Io mi domando, ma possibile che non siano prevedibili questi eventi? Perché è così, ormai sembra un film già visto, una situazione che si ripete allo stesso modo, e quindi a volte sì, si chiede, no? Tu ne facevi anche riferimento, Marco, si chiede, questi personaggi sono conosciuti anche ai manifestanti che vanno lì pacificamente, ma il problema è che non sono solo noti ai manifestanti, che spesso non possono fare nemmeno nulla, oppure non so, magari anche se segnalare persone conosciute richiede anche un certo coraggio, ci si espone anche a dei rischi.
Poi
no?
In quel contesto pure come fare un'azione, ecco, diciamo tra virgolette, di prevenzione, non credo che sia facile.
Il problema però è che questi personaggi e queste dinamiche che si ripetono sono note anche alle forze dell'ordine, sono note anche ai rappresentanti, a coloro che sovrintendono alla sicurezza nazionale, sono noti i personaggi e le dinamiche anche al Ministero dell'Interno. Ora io assolutamente non voglio fare nessuna insinuazione, però mi pongo questa domanda: ma è così difficile prevenire questi fenomeni, visto che si ripetono allo stesso modo in ogni occasione e più o meno con gli stessi personaggi? Ecco, è solo una riflessione, guardate, non c'è niente di allusivo in quello che sto dicendo, è una riflessione veramente in buona fede.
Fermo restando che la Costituzione stabilisce che in Italia si possa manifestare,
certo.
Ecco, adesso bisogna arrivare al punto come si può manifestare in questo clima e in queste situazioni.
Sì, sì.
Il problema è anche questo, cioè io che non sono abituato a manifestare in maniera non violenta, come posso esercitare il mio diritto in queste condizioni?
Ma sì, è una domanda che è giusto porsi, che ci poniamo tutti, e credo che sia giusto porsi. Il problema è questo, cioè allora innanzitutto il l'opinione a livello di opinione pubblica, il dibattito pubblico deve incominciare un po' a essere ridimensionato, occorre soprattutto un grande abbassamento dei toni, perché assolutamente poi questo diventa un piano inclinato, non c'è una conseguenzialità diretta, ma certo però si incomincia sempre così, si incomincia dai toni, dall'invettiva, dalla delegittimazione reciproca e poi si va oltre, no? Perché poi ci sono coloro, gli squilibrati, come possiamo dire, ecco, che magari interpretano anche male alcune situazioni. E poi, insomma, quando si verificano queste cose, io difficilmente prendo le difese o attacco alcuni personaggi politici, però devo dire, no, in questo caso c'è stato un intervento della segretaria del Partito Democratico che io credo sia molto apprezzabile, cioè immediatamente dopo questo evento tutti i rappresentanti dell'opposizione hanno condannato questo orribile atto di violenza e hanno dimostrato solidarietà a questo agente di polizia che è stato malmenato e ha rischiato la vita. E non solo, la segretaria del Partito Democratico ha subito contattato il presidente la presidente del Consiglio, non mi ricordo come ama farsi chiamare, e praticamente per invitarla a per concordare un profilo basso su questa vicenda, cioè concordare un abbassamento dei toni reciproco per evitare che insomma si possa perdere quel clima di unità che di fronte a questi fatti gravi invece è sempre più necessario. E però c'è stato chi si è precipitato subito a strumentalizzare, a parlare strumentalmente di questa cosa, mettendo dentro il decreto sicurezza e la sinistra e la connivenza di alcune frange degli intellettuali italiani, della politica italiana, che appoggiano e sono collaterali rispetto a costoro. Insomma, cioè, questa è la cosa. La cosa che non deve essere proprio fatta, perché si accende ancora di più la miccia della violenza, dell'odio, di un dibattito troppo sanguigno. In questi casi questa è proprio l'ultima cosa che dovrebbe essere posta in essere, ma noi sappiamo che la nostra classe dirigente insomma non eccelle proprio per maturità politica, culturale e quant'altro, insomma. E poi ecco, resta questa domanda: ma come è possibile che ogni volta che si organizza una manifestazione, soprattutto quando vengono organizzate manifestazioni su determinate tematiche, ci sono queste degenerazioni che avvengono allo stesso modo con le stesse persone e con le stesse dinamiche? Questa cosa non ci può essere prevenzione rispetto a tutto questo, non ci può essere un lavoro di intelligence preventivo, non ci può essere un controllo preventivo, non lo so, io non sono un esperto, però questa domanda me la pongo e penso che ce la stiamo ponendo in tanti nel nostro paese.
Beh, ci sarebbe anche da dire che insomma in alcune circostanze si usa un doppio pesismo, nel senso che quell'associazione che io non riesco mai a...
Askatasuna,
ecco, non riesco mai a pronunciare bene questo nome, di fatto è stata fatta accomodare fuori da quella sede, diciamo.
Sì.
Il comune ha anche detto no, ma qui c'erano degli accordi, tra l'altro mi pare di aver capito che l'associazione ha anche fatto degli investimenti in termini di sicurezza in quella,
sì,
struttura. E poi ci chiediamo invece che accade per Casa Pound, per esempio,
sì, certo,
che continua beatamente a stare nel luogo dove sta e che ha anche un po' la pretesa di andare a presentare una proposta di legge legittima nel contesto della Camera dei Deputati, cioè
sembra che fortunatamente questa sia stata scongiurata, insomma.
È stata scongiurata. Devo dire che anche il Presidente della Camera, è stato detto anche dalle opposizioni, ha cercato anche di fare una moral suasion, cioè ha cercato di convincerli in maniera diciamo tranquilla nel dire insomma non è il caso, però poi è avvenuto quello che è avvenuto, l'abbiamo visto, un gruppo di deputati determinato Illuminati ha detto no, chi si rifà al nazismo e al fascismo, certo, qui non può entrare. Quindi mi pare che però anche in questo ci siano due pesi e due misure.
Sì, ma qui parliamoci chiaro, nessuno può salire in cattedra e dare lezioni agli altri, incominciare anche da molti esponenti del nostro governo, perché insomma oggi si sente parlare di sicurezza, di rispetto delle regole, dell'ordine pubblico. Insomma, io ricordo che noi 5 anni fa abbiamo vissuto una tragedia, non solo noi, ma noi in particolare in Italia, per quanto riguarda l'Occidente, che è stata quella del Covid. Ecco, tutti noi siamo stati sottoposti, giustamente, legittimamente a mio avviso, a determinate limitazioni, all'uso delle mascherine, all'attenzione al distanziamento reciproco, il Green Pass, la vaccinazione. Io ricordo benissimo che in quel periodo c'erano degli esponenti politici che oggi stanno anche nel governo, che insomma non solo partecipavano, ma promuovevano manifestazioni per reagire a queste regole. E non solo, mentre noi eravamo costretti nella nostra vita quotidiana, anche sul posto di lavoro, per chi poteva andare a lavorare, a rispettare determinati limiti, e questi andavano alle manifestazioni, si toglievano la mascherina, si facevano i selfie con i loro supporter, toccavano i telefonini di tutti, stringevano le mani a tutti, e insomma in barba a quelle che erano le regole. Allora qui le regole soprattutto della sicurezza, che in quel caso non era solo sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma era anche sicurezza per la salute e la vita delle persone, no? Anche rispetto per molte famiglie che hanno dovuto sopportare dei lutti drammatici in seguito a quella grave epidemia del Covid. Quindi qui io suggerirei a chiunque di evitare di salire in cattedra e mettersi a parlare di rispetto delle regole di sicurezza. Insomma, ecco.
Beh sì, tu hai ricordato quella fase che è stata una fase veramente bruttissima, insomma, e poi sì, in effetti quando ci sono situazioni come quella, ma poi ce ne sono, diciamo, altre di tono minore ma sempre come dire importanti, che dovrebbero dare per forza di cose un segnale di unità, e questa classe politica viene meno, diciamo.
Sì, io ricordo che noi un po' più anzianotti ricordiamo il periodo degli anni di piombo, no? Il periodo degli anni 70, noi eravamo ancora un po' adolescenti e preadolescenti in quegli anni, però ce lo ricordiamo bene quello che è accaduto in quegli anni con il terrorismo della sinistra e destra extraparlamentare. E io ricordo, ma sicuramente anche tu Marco ricordi, che noi da quella fase drammatica e tragica della storia del nostro paese, chiamata la notte della Repubblica, no? Usando un'espressione dell'indimenticato Sergio Zavoli, ne siamo usciti proprio con una grande cultura, una grande spinta unitaria dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Grazie a questa unità sono stati isolati i terroristi rossi e neri che avevano terrorizzato, avevano insanguinato le strade delle nostre città in quegli anni. Ma se questa classe dirigente, se in quegli anni noi avessimo avuto questa classe dirigente e non un'altra classe dirigente, cosa ne sarebbe stato del nostro paese?
Non ne saremmo usciti nel modo in cui ne siamo usciti, diciamo la verità.
Infatti.
Parliamo di informazione?
Certo.
Parliamo di informazione, anche perché il solito Ranucci, insomma, che viene tenuto sotto tiro, la RAI che richiama Ranucci per le ospitate sulla 7, il conduttore di Report dice avevo avvisato. Viale Mazzini tira fuori una circolare del gennaio 2025 sui limiti alla promozione dei libri, il Movimento 5 Stelle dice l'azienda si accanisce e sta diventando mobbing. La RAI prova ad imbrigliare l'ospitale televisivo di Sigfrido Ranucci, soprattutto sulle reti di Urbano Cairo, nel nome del rispetto dei vincoli per tutto il personale di Viale Mazzini. Le regole aziendali imporrebbero a tutti i dipendenti di limitare le presenze in vito a voce, nonché la promozione dei propri libri a una singola partecipazione. Per ogni emittente o piattaforma, secondo le interpretazioni di una circolare dell'azienda che viene data nella comunicazione comunicazione interna inviata allo stesso Ranucci alla direzione editoriale per l'offerta informativa. Dunque nessun richiamo né provvedimento disciplinare si fa notare da ambienti RAI, ma un invito al rispetto della circolare. Dopo che il conduttore di Report nell'ultima settimana è stato ospite di 3 programmi sulla 7 a 8:30 da Lilli Gruber, di Martedì di Giovanni Floris e in altre parole di Massimo Gramellini per promuovere il suo ultimo libro, senza dimenticare, a questo sembra fare riferimento, la comunicazione interna a Ranucci che nelle scorse settimane la RAI aveva sollecitato a limitare le presenze nelle altre emittenti fino al referendum sulla giustizia. Non so cosa c'entra il referendum sulla giustizia su questo fatto specifico, diciamo.
Beh, non lo so, io ho seguito qualche trasmissione dove c'era, dove c'erano queste ospitate di Siegfried Ranucci. No, forse nelle trasmissioni che ho seguito io, non si parlava del referendum sulla giustizia. Io posso capire che le emittenti possono avere delle loro regole, che queste regole vadano rispettate da tutti. Insomma, l'impressione è che su Siegfried Ranucci le attenzioni della RAI e della politica siano molto molto particolari, insomma. Ecco, insomma, a pensar male si fa peccato, ma certe volte non si sbaglia, diceva l'onorevole Andreotti.
Sì, assolutamente, anche perché su questa trasmissione abbiamo visto, ci sono stati anche movimenti che poi si sono rivelati assolutamente fallaci, come quello dell'authority che aveva fatto una multa da 150.000 euro su interessamento diretto di Fratelli d'Italia. Ricordiamo le famose intercettazioni telefoniche, certo, dell'ex ministro della cultura con la moglie giornalista, e si diceva no, non erano di interesse pubblico, diciamo, come facevano a non essere di interesse pubblico, visto che su quella vicenda poi il ministro ha dovuto fare marcia indietro, insomma, quindi, certo. E però pare che insomma si cerca in ogni modo di mettere il classico bastone tra le ruote.
Beh, abbiamo visto poi, abbiamo conosciuto anche altre vicende che riguardano l'authority sulla privacy, messe in luce proprio, messe in evidenza proprio da Report, quindi che possiamo dire, che forse tutto si tiene? Ah, non lo sappiamo.
Bene Peppe, ci sarebbero altre cose da dire, vogliamo fare 3 minuti di Stati Uniti prima di chiudere?
Sì, possiamo fare anche 1 minuto e mezzo e magari concludere con l'ultimo capolavoro di Bruce Springsteen, magari lo mandiamo, che ne dici?
Sì, però ci dovevamo organizzare prima.
Ah, va bene, sì, lasciamo stare. Lo metteremo nella nostra storia sui social.
Sì, esattamente. Beh, insomma, mi pare che le cose non vanno molto bene per i repubblicani, perché in Texas i Dem vincono al Senato nella roccaforte di Trump, repubblicani sconfitti anche alla Camera federale, il sindacalista e veterano Taylor Rement, eletto al Parlamento statale, ha sconfitto con 16 punti di margine la conservatrice Lei Wabsgabang,
che nome
nella contea di Fort Worth, dove nel 2024 Trump aveva vinto con un vantaggio di 17 punti. Il seggio del congresso va a Christian Manfrey, che assottiglia così la maggioranza repubblicana da 218 a 214.
Beh, insomma, dopo aver perso il sindaco di Miami, adesso anche un'altra roccaforte repubblicana, che è il Texas, no? Viene consegnata ai democratici. Beh, insomma, questo dovrebbe far riflettere, non credo tanto Trump, perché insomma su questo ci abbiamo messo su questo aspetto ci abbiamo messo una pietra sopra, ma penso che dovrebbero riflettere molto i repubblicani, perché in questo modo rischiano veramente una debacle alle prossime elezioni di medio termine. Io credo che insomma i repubblicani dovrebbero riflettere, ma mi pare che una riflessione da parte di qualcuno incominci ad esserci, anche qualche mal di pancia da parte del fronte conservatore americano.
Senti Peppa, allora io invece vorrei chiudere proprio come hai detto tu, Sì. Si chiama La ricerca di questo brano
con Street of Minneapolis.
E con questo ci salutiamo allora.
Un saluto a tutti voi.
Grazie a voi.
A city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. For Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Norm's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. In our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Radio Ernica da Anagni. Buon ascolto.